Lode al Signore sempre. Stasera noi concludiamo il quinto sentiero dell'ottuplice sentiero della meditazione buddista e noi lo applichiamo, lo cristianizziamo. E lo abbiamo visto già diverse volte, già ha fatto anche San Tommaso. Al tempo di San Tommaso, Aristotele era vietato leggerlo perché era un pagano e le sue idee sembravano contrarie al Vangelo. Tommaso d'Aquino, lo ha letto e lo ha integrato nella Summa Teologica. E ci sono semi di verità ovunque, quindi noi prendiamo questi semi di verità portandoli dentro il Vangelo. L'ottuplice sentiero, abbiamo visto già questo albero, l'albero della vita, siamo arrivati alle gemme. Le gemme che si dividono nei cinque sensi. Già negli incontri precedenti abbiamo visto il tatto, abbiamo visto l'udito, l'olfatto e il gusto, i quattro sensi, che per chi vuole li può vedere su YouTube, Padre Giuseppe Galliano. E stasera vediamo la vista. La vista che è un senso molto importante perché l'85% delle informazioni che percepiamo attraverso gli stimoli sensoriali viene dalla vista. Gli occhi sono due per cogliere la tridimensionalità degli oggetti. È però un senso debole perché non è autosufficiente. Ha bisogno della luce. La vista vede gli oggetti che sono presi dalla luce. Noi non vediamo la luce in sé, vediamo la luce che si riflette sugli oggetti e noi vediamo gli oggetti. Al buio noi non vediamo, solo i gatti o altri animali. E la vista è un senso fallace, ingenuo. Ingannatore, perché molte volte noi ci fermiamo all'apparenza e vediamo quello che gli occhi ci dicono, ma la verità invece, ormai lo sappiamo, sta dentro, sta nel profondo. E quindi non c'è tanto da fidarsi di quello che vediamo con i nostri occhi fisici. Già Platone, nel famoso dialogo La Repubblica, faceva l'allegoria della caverna e spiega come gli uomini, incatenati da sempre e impossibilitati a voltarsi, vedono solo le ombre proiettate sul muro e lo confondono con la realtà. Bisognerebbe liberarsi dalle catene e voltarsi, un po' come ha fatto Maddalena. Maddalena, vi ricordate, si volta e vede Gesù e lo riconosce. E lo riconosce come il Signore è risorto. E quindi riuscire a liberarsi, a voltarsi, questo è tutto un cammino. E anche Platone dice che bisogna stare attenti a quello che vediamo. E noi abbiamo visto anche le fiabe, Alice nel Paese delle Meraviglie, quello che in superficie è fallace è la verità. Che poi tutta strana sta dentro, quindi bisogna scendere nel profondo. Per poi, e altra fiaba, il piccolo principe, che tutti noi siamo maestri, la volpe dice al piccolo principe: ecco il mio segreto, è molto semplice, non si vede bene che con il cuore, l'essenziale è invisibile. Agli occhi. Quindi gli occhi sono collegati al cervello e il cammino spirituale poi è collegare gli occhi al cuore. E qui è tutto un cammino, io penso che sia un cammino di una vita. E io mi sto rendendo conto che ho bisogno di conversione e leggendo San Francesco d'Assisi, anche se adesso si passa a Sant'Agostino, e lui dice: io mi convertirò 3 giorni dopo la mia morte. È un cammino continuo, perché più approfondiamo, più abbiamo bisogno di conversione, girarci. E appunto per questo, il fatto che gli occhi sono fallaci, la tradizione orientale ha sempre ribadito che i nostri occhi fisici sono ingannevoli. La verità si conosce con il terzo occhio che noi abbiamo posizionato sulla fronte, l'occhio interiore, che noi più volte se ne è parlato, e soltanto attraverso l'occhio interiore noi possiamo capire la realtà. E nella Chiesa Cattolica noi sappiamo che il dono dello Spirito Santo, dono dell'intelletto, intus legere, è posizionato proprio sul chakra, sulla fronte. Il sesto chakra ed è importante intus leggere dentro e si può leggere anche intus ligare, è la capacità di creare relazioni nello spirito. Io penso che questa sia la scommessa della nostra comunità. È bello incontrarci, siamo simpatici e riuscire a fare delle relazioni che non siano soltanto dettate dall'emozione, dagli interessi comuni, ma proprio dettati dal Signore Gesù, che è vivo, presente nella comunità. Principalmente Gesù risorto si manifesta nella comunità. E quindi la tradizione orientale, e con la meditazione ha invitato a chiudere gli occhi per aprire quello interiore. E noi ormai siamo pratici nella meditazione, nella preghiera del cuore, la prima cosa che facciamo, chiudiamo gli occhi e ci colleghiamo al respiro che ci porta poi al cuore, alla giaculatoria o mantra che blocca il cervello, che è il dittatore della nostra vita, e la mente che mente. E nel Vangelo, nella Bibbia, la vista se ne parla molto e si parlano anche delle patologie legate alla mancanza della vista. E li vedremo brevemente, perché questo può essere anche la nostra patologia. Noi crediamo di vedere mentre siamo ciechi spiritualmente. Il primo che è un ipovedente è Isacco, che è addirittura un padre. Il nostro Dio è il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, ci dice Gesù. Isacco, questa personalità un po' stretta tra il papà e poi il figlio. Isacco è ipovedente, non ci vede, ha due figli, i due gemelli, e quando è il momento di dare l'eredità si lascia ingannare dal figlio minore Giacobbe e gli dà l'eredità perché non lo riconosce, perché non lo vede, non lo vede. Qui si aprirebbe la particolarità dei figli che quando lo dico dicono che non è vero, ma va bene, non è il momento. E riuscire, non riuscire a vedere ci porta a fare delle ingiustizie in famiglia e con le persone con cui ci relazioniamo. E com'è che Isacco è diventato cieco? Isacco non aveva personalità, pur essendo un grande citato proprio nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E lui era succube della mamma, la signora, la succube della mamma. Poi addirittura a 37 anni, che è già vecchio si può dire, Abramo fa quella sceneggiata che lo porta sul monte per ammazzarlo, e lui, mi ricordo i bambini del catechismo, mi dicevano: ma insomma, ma questo com'è scemo? Tuo padre lo lega sul fuoco, sulla legna, e lui si lascia legare. Noi leggiamo e non tutti impassibili. I bambini, mi ricordo, al catechismo erano più critici. Lui si lascia legare, finalmente scendono dalla montagna e muore Sara, muore la mamma. Una volta che muore la mamma, ecco, lui va a cercarsi una moglie, si sposa. Ma non avendo superato la dipendenza della mamma, lui passa dalla dipendenza della mamma alla dipendenza della moglie. E quindi è cieco. Lui vede la vita attraverso gli occhi della mamma, attraverso gli occhi della moglie. Uomini, quindi bisogna uccidere la mamma. E non è che ti sposi, la mamma è sempre la mamma. Bisogna ucciderla in senso metaforico, perché sennò anche se ti sposi, tu vedi quei mammoloni che poi corrono dalla mamma, o anche delle piccole cose. Mia madre cucinava meglio, insomma, comunque non è il momento. Questo è il primo, step. Vediamo che così fa Isacco. Quindi attiviamoci per questo. Un altro cieco che diventa cieco nella Bibbia lo troviamo nella fiaba della Bibbia, il libro di Tobia. È il libro di Tobia che diventa cieco. Come mai diventa cieco? Diventa cieco perché segue la religione. Ora, non è che dobbiamo diventare tutti fuori legge, ma più volte Gesù ci ha detto in questa conversione fare il passaggio dalla religio, quello che chiude, alla fede di Dio. E questo passaggio, lui cosa fa? Loro sono in esilio nella famosa Ninive, e lì era vietato rispettare i dettami della legge ebraica. Però lui di nascosto vede dei morti in piazza, e siccome i morti vanno seppelliti, lui li seppellisce, poi stanco si riposa nel suo orto e degli uccelli mandano degli escrementi sugli occhi e lui diventa cieco. Gli uccelli che sono il simbolo della religione, e ricordiamoci che i passeri per gli ebrei manco c'è la benedizione nel libro delle benedizioni. Quindi. E sarà solo poi, sarà il figlio che lo guarirà, e che lo guarirà come lo guarirà? Lo guarirà mettendo negli occhi il fiele del pesce. Più volte se ne è parlato, il figlio Tobi va a cercare il tesoro, poi trova anche la moglie, trova il tesoro, e la prima cosa che l'arcangelo Raffaele gli dice: squarta il pesce. Pesce, sono le iniziali, di Gesù Cristo, Signore e Salvatore. E anche qui, la religione ti dà questa apparenza, mentre noi dobbiamo riuscire ad entrare, dentro, quindi Gesù, andare dentro e trovare il cuore, il fegato e il fiele. Il fiele è amaro, quindi messo sugli occhi è l'invito a vedere anche le cose negative, le cose meno piacevoli che ci possono essere nel messaggio di Gesù, cose meno piacevoli che ci possono essere nel cammino, nel Vangelo. Allora, imparare a diventare adulti e quindi prendere le cose belle del Vangelo, anche le cose meno belle, come gli insegnamenti che il Signore ci dà. E, oltre il Vangelo, abbiamo Saulo, Paolo, che lui perseguita questa nuova dottrina chiamata la via. Lui persegue, addirittura ricordiamo, si fa dare delle lettere dai sommi sacerdoti per andare a Damasco, stanare, bisogna distruggere, loro ce l'hanno, sti ebrei, e di distruggere, e lì viene accecato dalla luce del Signore e si lascia condurre per mano da Anania che gli imporrà le mani e lui riavrà la vista. Lui con la luce degli occhi non è riuscito a capire il messaggio del Vangelo, mentre accecato lui arriverà poi al terzo cielo, l'esperienza mistica più grande che un uomo abbia mai raccontato, e si lascia condurre per mano. Quindi è l'invito proprio a lasciarsi condurre e a non fidarsi soltanto della luce e della ragione. Quante volte vediamo persone, almeno parlano con me, mi dicono che alcuni passaggi del Vangelo non sono accettabili perché facciamo la radiografia mentale, e in effetti la mente, mi ricordo un'intervista di da buon'anima di Indro Montanelli che diceva: io non posso mai accettare, ma certo, perché se tu lo vedi soltanto dal punto di vista razionale, non si può. Già il Coelette dice: non puoi comprendere Dio che è infinito con la tua mente finita. Coelette già 3500 anni fa lo diceva. Quindi va bene tutto. E io vedo che le persone che sono quelle che gli piacciono di più, le mie catechesi, sono le persone che le prime che poi se ne vanno, che in questa ricerca continua, per carità, poi ognuno ha il suo cammino. Però per dire, come per Saulo Paolo, se noi vogliamo fare un'esperienza mistica, vogliamo arrivare al terzo cielo, dobbiamo mettere un velo sugli occhi fisici ed aprire questi occhi spirituali. Nel Vangelo ci sono altri ciechi che ci possono aiutare a capire le dinamiche per guarire. Il primo cieco famoso è Bartimeo. Bartimeo. Bar significa figlio, Timeo significa è il nome del papà. In pratica, Bartimeo è cieco perché vede la realtà con gli occhi del papà, 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 con gli occhi del papà. Quindi, perché lui ci vedeva prima, quando Gesù gli domanda: cosa vuoi che io faccia per te? Anche Gesù, non vedi che è cieco, e dice: fa che io possa tornare a vedere di nuovo. Quindi prima ci vedeva. I bambini vedono tutti, poi i bambini vengono accecati dall'educazione, dal catechista, dalle maestre, mi permettono le maestre,
Possiamo fare.
e quindi vengono accecati, ma i bambini fanno tutto. Quindi la prima cosa, lui infatti il cieco sta a mendicare, lui sente parlare e dice: quella Signore Gesù, figlio di Dio, Davide, abbi pietà di me peccatore, che poi la Chiesa ortodossa ha preso come mantra nella preghiera del cuore. E se voi leggete la mia tesi, io proprio spiego questo mantra, che poi io stesso ho abbandonato perché è troppo lungo. Ho capito come poi i mistici egiziani dice deve essere breve, e quindi io ho scelto poi Gesù Abba per poi cambiare Gesù Grazie. E lui vede con gli occhi del padre. E anche qui la prima cosa da fare è uccidere. Se Isacco deve uccidere la mamma, qui bisogna uccidere il padre. Che molte volte non è uccidere, ma recuperarlo. Tu non puoi fare a 50 anni, a 60 anni, a 70 anni ancora vedere con gli occhi del papà. L'adolescenza serve proprio a questo: devi entrare in contrasto per poi recuperare il papà e diventare padre di tuo padre. È così nella vita. Quindi, però, Bartimeo c'ha un doppio significato. Bar significa sempre figlio, Timeo significa onore, onore. Quindi Timeo ha una doppia cecità, è la cecità con gli occhi della gente, quindi lui vede quello che vede il villaggio, quello che vedono le persone, siamo una buona famiglia, quello che dice la gente, cosa può dire la gente, cosa possono dire gli altri. Quindi lui ha rinunciato a vedere con i suoi occhi per vedere con gli occhi degli altri. Quindi è proprio mal combinato questo povero Bartimeo, tanto che sta a mendicare. Ma quante persone sono mendicanti d'amore, d'affetto? Quindi siamo, per questo ci piacciono i cagnolini, mi scuso con i padroni, i cagnolini che sono sempre lì, bisognosi d'affetto, perché ci identifichiamo. Quando Gesù lo chiama, aiutati che Dio ti aiuta, lui salta in piedi e abbandona il mantello delle apparenze. Dobbiamo riuscire a lasciare questo mantello delle apparenze per vivere la realtà. Già si vede già dall'inizio, anche quelle apparenze buone, quei vestiti buoni, anche le tuniche di pelle, le foglie di fico, che sono state fatte proprio all'inizio della creazione, bisogna lasciare e accettare di essere nudi, che però noi abbiamo tradotto nudi, però sapete che l'ebraico è senza vocali, quindi si può tradurre nudi, ma si può tradurre povero, arimma rom, quindi accettare la nostra povertà, specialmente quando si hanno questi papà molto potenti, grandi, con una grande personalità che purtroppo schiacciano la personalità del figlio, e quindi si ricorre a questi surrogati dell'onore familiare, di quello che dice la gente. E ancora, ecco, l'ultimo che vediamo è il cieco, che è anonimo, quindi si può chiamare Valentina, si può chiamare. Ciao Valentina, sì, ciao. Si può chiamare Valentina, si può chiamare Luigia, si può chiamare Rosita, si può chiamare Thomas, ognuno di noi. Questo cieco viene portato da Gesù, viene portato a Gesù, e viene portato a Gesù perché Gesù gli imponga le mani e lo guarisca, perché lui è cieco. Gesù poteva imporgli le mani subito, invece no. E Gesù, istruito da Bartimeo, lo porta fuori dal villaggio. Quindi anche lui è vittima di quello che dice la gente, e quindi lo porta dal villaggio, e la traduzione dice lo portò per se stesso. Molte volte noi viviamo per gli altri, che è una cosa giusta, però viviamo per gli altri dimenticando noi stessi, e viviamo sempre all'esterno. Ecco, Agostino diceva: ma io ti ho cercato in tutto il mondo e senza capire che tu eri dentro di me. E quindi lo portò per se stesso, la parola lekleka, quindi è l'invito a uscire dal mondo, a uscire dal villaggio. Dal villaggio nei Vangeli si è sempre fatto così. Uscire dal si è sempre fatto così, uscire da quello che dice la gente e rientrare in se stesso. Perché la verità di noi stessi, non la sa nessuno. La verità di noi stessi la sappiamo solo noi, se la sappiamo. E quindi non mi posso fidare di quello che dice Angelo, di quello che dice Thomas, Renzo. Per carità, è l'immagine che loro hanno di me. Ma che ne sanno qual è il mio mondo? Ma non lo so nemmeno io tante volte. Ecco che poi il Signore ci spinge, sempre il Vangelo di Giovanni, io spingo fuori le mie pecore, e spinge anche un altro cieco, che sarebbe il cieco nato. E Quindi lo portò fuori dal villaggio perché potesse vivere dentro di sé e gli impone le mani. Impone le mani è il gesto che noi facciamo sempre, però sappiamo che non è soltanto un gesto fisico, ma è anche prendersi cura della persona. Quindi Gesù si prende cura della persona, gli impone le mani e poi gli dice: "Vedi niente? Vedo come degli alberi che camminano." E qua ce n'è un altro. Quindi si parte con Isacco, vittima della mamma, per tornare a questo cieco, vittima della mamma, perché sappiamo che gli alberi sono l'immagine della mamma. Quindi questo cieco è un altro che vede con gli occhi della mamma. Meno male che Stefano se n'è andato in Lussemburgo. Ma anche se sei andato in Lussemburgo, non ti credere come Matteo se n'è andato ad Amburgo, sempre questo burgo c'è. Ci riportiamo sempre appresso. Questo tu puoi andare in tutte le parti del mondo, è un'azione che devi fare dentro di te. Quindi lui vede con gli occhi della mamma. La mamma è sempre la mamma è la donna della nostra vita, noi abbiamo abitato 9 mesi per quelli normali dentro il suo grembo, abbiamo sentito le sue emozioni, abbiamo il suo sangue, il suo... però lei è la mamma e noi siamo noi e ognuno di noi è un essere unico e irripetibile e cercare la nostra unicità. Non bisogna vedere il mondo con gli occhi della mamma, perché poi passi, abbiamo visto, passi alla dipendenza della moglie o del marito. Non significa non prendere gli insegnamenti buoni, ad esempio io ho 2 fratelli, tutti e 2 ciechi, perché non fanno altro che parlare della mamma e del papà. Cioè loro vedono il mondo attraverso, per non parlare poi di mia sorella, tanto facciamo sempre un po' ciechi, perché anche sempre quello che ha fatto la mamma, quello che ha fatto papà, quello che ha fatto la mamma, e basta! Quello che fai tu, cosa faresti tu in questo momento? Quindi Gesù gli impone di nuovo le mani, gli impone di nuovo le mani e... Cosa fa? Annalisa, non guardare quello che scrivono, perché sicuramente stanno scrivendo qualcosa. Tu concentrati. Per richiamarle all'attenzione. Cosa fa Gesù? Gli impone di nuovo le mani, ma ricordo che non è soltanto il gesto fisico, è prendersi cura. Gesù si prende cura di questo cieco, gli impone di nuovo le mani, si prende cura ancora e lui vede chiaramente da lontano e questo è il nostro punto di arrivo. Il nostro punto di arrivo è arrivare a vedere da lontano, cioè il progetto si sviluppa giorno per giorno, però avere un'idea, una visione, essere visionari. I grandi della terra che hanno realizzato delle cose sono stati dei visionari, ma dove le hanno viste queste cose? Le hanno viste nel loro cuore. Ecco allora la potenza della preghiera del cuore, che io non mi stancherò mai di raccomandare, perché il primo io penso di essere molto mentale, quindi faccio sempre dei piani, poi ci respiro sopra. Ed è tutto il contrario. Ci respiro sopra e capisco che il cuore è in dissonanza con la mente. E quindi ho capito che questo non è una volta per tutte, ma è per sempre. Quindi è una dinamica continua dove noi attiviamo il cuore per comprendere. E dicevo che poi c'è l'altro che viene buttato fuori, spinto fuori. Da Gesù, l'altro cieco, cieco nato, quindi impossibile, però Gesù passa, lo vede dice: io fino a quando io sono su questa terra farò di tutto. Ed era lì davanti alla porta del tempio a chiedere l'elemosina. Gesù lo reimpasta con il fango, gli ridona la vista. E cominciano tutti i problemi di questo cieconato, tanto che viene buttato fuori dall'istituzione e incontra Gesù. E forse il Signore tante volte ci butta fuori da determinate realtà perché noi possiamo incontrare Lui come risorto, come vivente e non soltanto come l'immaginetta. Ottuplice sentiero, abbiamo visto che il più delle colpe per quanto riguarda il papà e la mamma, le colpe sono generalmente di questi genitori, ma nessuno nasce imparato, come si suol dire, quindi anche loro hanno ereditato cose. Quindi questa cecità molte volte è, come altre patologie della nostra vita, derivano da un bambino di quando eravamo bambini. E la preghiera del cuore, lo sapete, fa tanto per il tempo della gestazione, tempo della gestazione e il tempo dei primi 3 anni, specialmente. Però sappiamo che fino a quando è l'adolescenza noi viviamo delle esperienze, fino a quando non ci formiamo almeno fisicamente, noi viviamo delle esperienze e a volte sono esperienze più o meno traumatiche che condizioneranno sempre la nostra vita. E adesso domenica mattina nella preghiera del cuore, e farò degli esempi, esaminerò un po' più da vicino questo bambino interiore per cercare di capire se anche noi abbiamo, cercare di capire, sicuramente tutti noi abbiamo delle esperienze che abbiamo vissuto da bambino che non abbiamo integrato e che sono rimaste lì. E alcune sono nell'inconscio, ancora peggio, altre le ricordiamo con dolore. Le ricordiamo con dolore, e allora il segreto è riconnettersi con questo bambino interiore per cercare di guarirlo e cercare di guarire le ferite. E io penso che avviene in automatico. La preghiera del cuore è una preghiera di guarigione interiore, quindi che tu ci ricordi, di esempi, anche nelle varie dispense, li ho scritti, di esempi ne ho avuti tanti, specialmente quando facevo la preghiera del cuore in oratorio con i ragazzi. Io cerco di stare attento, però cerco lo stesso di farla, però perché vi dicevo, c'è la connessione con tutti noi, quindi tutti noi adesso ci connettiamo come un grande wifi e ci connettiamo con l'inconscio collettivo e quindi l'inconscio collettivo è, come diceva Jung, di tutto il mondo, specialmente del nostro albero genealogico, ma stasera il Signore ci ha parlato di Canaan, quindi pienezza di vita, quindi e ci connettiamo con qualcosa di buono. Quindi in questa connessione, io quando ero con i ragazzi mi venivano sempre nella preghiera del cuore delle immagini di quando ero ragazzo io. E con appunto, quando poi tu hai il ricordo, quando tu hai questo ricordo che sei vivo, la cosa importante è che viene disattivato il dolore. Noi possiamo ricordare un evento della nostra infanzia con dolore e quindi entrare nel risentimento per i genitori o per le persone che c'erano intorno, oppure, boh, è andata così, lode al Signore, e ci perdoniamo e perdoniamo. gli altri. E in questa cosa del bambino interiore, molte volte noi non ci colleghiamo a questo bambino interiore. Noi lo lasciamo lì, ormai siamo grandi, e quindi, ci sono delle domande che io adesso ve le butto lì, tanto adesso noi chiudiamo gli occhi, entriamo nella. Queste domande, se rispondi sì o no, ti fanno capire se sei collegato o meno con il tuo bambino interiore. Faccio fatica a prendermi cura di me anche nei momenti di stress. Quando sbaglio, mi critico duramente invece di rassicurarmi? Mi sento spesso bloccato da emozioni come ansia, tristezza o senso di colpa? Mi capita spesso di sentirmi in colpa per cose che non ho fatto? Ho difficoltà a riconoscere i miei bisogni e soddisfarli? Tendo a trascurare momenti di leggerezza, gioco o creatività. Mi sento distante o disconnesso dalle emozioni che provo. Faccio fatica a stabilire confini chiari con le altre persone. Ho la sensazione di ripetere sempre gli stessi schemi relazionali. Evito di mostrare la mia vulnerabilità per paura del giudizio. Mi capita spesso di sentirmi non abbastanza. Non ho mai davvero pensato al mio bambino interiore. Mi è difficile dimostrare affetto, pazienza e comprensione verso me stesso. Qui tante volte le persone confondono con rinnegare se stesso, non c'entra niente. Ho l'impressione che le mie emozioni non siano importanti. Non riesco a immaginare un dialogo gentile con me stesso. La mia infanzia, questa è l'ultima, è qualcosa che preferisco ignorare o sottovalutare. Queste domande e ti fanno capire se prevalgono i sì che hai bisogno di guarire, e sicuramente io non, e se mentalmente i sì prevalgono, e quindi abbiamo bisogno di guarire questo bambino interiore, di guarire le esperienze dell'infanzia e sino all'adolescenza. Lo strumento potente è la meditazione. E questa ti aiuta a spostare l'attenzione dal passato o dalle preoccupazioni del futuro al momento presente e quindi cercare di comunicare con questo bambino interiore. Bene, questo era riguardo all'ultimo senso, la vista che è quella che è appunto importante e che ci collega. Adesso noi, ecco terminata la catechesi, facciamo questo esercizio. Prima cercheremo di. Ok, va bene, adesso ve lo